Testo tratto dal libro Autobiografia di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Parte settima, 1940-1942. Sezione 2. Dio non è per me un'idea astratta, lontana, irraggiungibile, come lo è per la grande maggioranza dei cattolici. Egli è per me una realtà, e non solo una realtà ideale. Egli è qui, vivo, vero. Io lo sento, gli parlo, lo porto in me. Come figlia, io non ho mai voluto dare un dolore ai miei genitori, perché li amavo come di più non si può. Come moglie non avrei mai dato un dolore a mio marito, perché l'avrei amato con tutta me stessa. E dovrei agire diversamente col mio Dio, che è il mio supremo amore, che è colui che non mi ha mai nuociuto? Oh, non è il timore del castigo che mi fa piangere pensando alle mie manchevolezze. È il pensiero d'avere addolorato lui. Io addolorato lui, che a costo di mille tormenti vorrei far sorridere. Le lacrime di Cristo io le vorrei asciugare tutte. E perché allora farne salire altre a quelle pupille amorose? Ma ha capito lei di quale amore assoluto, ardente, consumante io amo il mio Dio? Vi sarà chi lo ama più di me, non ne dubito, ma io lo amo col massimo che posso raggiungere. Non potrei di più, neppure morendo nello sforzo, col cuore spezzato e le vene aperte dal rigurgito dell'amore. Maddalena ha sparso lacrime e nardo sui piedi del Redentore. Io spargo me stessa. Me fondo tutta fuor dal vasello della carne che spezzo per amore. Stamane è venuto l'amore e io ardo. Che mistero di bontà eterna è questo! Anche nell'anima più immolata dal Padre e perciò privata di quella beatitudine che rifluisce in altre per i sorrisi dell'Eterno, viene sempre coi suoi conforti immensi ed infiniti Gesù, Signor nostro. Egli sa bene che sotto al rigore della giustizia noi, povere vittime, morremmo desolate. Egli lo sa, perché l'ha provato. E allora viene a rianimare le nostre forze esauste. Viene coi suoi tesori d'amore, viene con le fiamme e le luci dell'amore stesso. E i nostri occhi allora si aprono con una potenza d'aquila che neppure il pianto vale ad offuscare, e vedono il Padre, la cui vista ci era stata tolta per accrescere la prova. Anche se è un attimo, esso è bastevole a lettificare tutta la giornata e oltre. Ed è bene che sia concesso solo per attimi, altrimenti non lo sopporteremmo, deboli come siamo. La beatitudine ci distruggerebbe. Invece, data così, per attimi, accresce la nostra essenza, ci dà una nuova infusione di pace, perché nell'attimo in cui il nostro spirito si congiunge con Dio, La pace rifluisce tutta dai laghi eterni in noi. Ci illumina degli splendori di Dio e ci rende capaci di vedere. Ci apre la mente e ci fa capaci di capire. Ci dilata il cuore e ci fa capaci di amare. Ci dà la forza e ci fa capaci di resistere. Ci dà se stesso, insomma. Ed ora torniamo sulle rotaie, dopo aver sconfinato dietro alle voci dell'amore. Ho dunque continuato a corrispondere con mio cugino, mettendo anche questa fatica insieme a molte altre nel reparto apostolato. La malattia mi ha segregata in casa, è vero, ma non ha messo impedimento al mio piccolo apostolato. Finché si vuole, si può compiere un lavoro apostolico per amore di Dio. La pazienza nella malattia è già un apostolato. Vedere uno che soffre e sorride, uno che è senza un attimo di benessere e non si inquieta, uno che sa compiere una volontà di Dio che, vista con sguardo umano, è molto dura, fa riflettere e meditare gli increduli o anche semplicemente i tiepidi su eterni veri, da troppi negati o tenuti in poco conto. Come negare l'esistenza di Dio e dell'anima davanti a certi prodigi di pazienza che durano lunghi anni e che senza mai perdere nulla della loro severa intensità di dolore sanno conservarsi ilari e fidenti? Il solo guardare noi cronici, e cronici non soltanto rassegnati al dolore, ma gioiosi di vivere nel dolore, è una lezione per i gaudenti della terra, per gli egoisti, per i malcontenti, per i ribelli. Poi vi è l'apostolato della parola. Curiosi che vengono solo per curiosare e che noi possiamo, così alla buona, lavorare in nome del Signore. Amici che hanno crocettine minuscole come pistilli di pratoline e che vengono a piangere da noi e che noi, i grandi crocifissi, consoliamo facendo loro vedere che la croce è dono e non castigo. Ammalati come noi, ma meno abbandonati a Dio di noi, e che perciò soffrono moralmente più di noi, e ai quali possiamo dare tanto aiuto parlando o scrivendo. Un'anima vittima deve essere il cireneo di tutti. Del buon Gesù nostro, continuando a portare la croce che egli portò per primo. Del nostro prossimo, portando le croci che, anche se piccine, adesso paiono tanto grosse. Sono le nostre spalle di anime vittime, quelle che devono piagarsi sotto il caro peso della croce. In noi vi è la conoscenza esatta dell'amore e questo è l'alimento e il motore che ci permette di portare quel peso senza flessioni e senza stanchezze. Ben venga dunque. Le croci dei fratelli ci trovino sempre pronti a rialzarle se troppo esse avviliscono coloro a cui sono mandate. Preghiera e sacrificio per i più deboli. umile richiesta a Dio di soffrire per chi non sa soffrire, dobbiamo fare noi, che nella nostra logorata esistenza di malati cronici siamo degli atleti dello spirito. Noi che abbiamo capito il perché del dolore, gustato il suo sapore divino e penetrato la sua celeste bellezza. Saliamo sull'albero della Santissima Croce, scrive Santa Caterina. Ivi vedremo e toccheremo il Dio. Ivi troveremo il fuoco della sua inestimabile carità, il quale lo ha fatto correre agli obbrobri di croce, levato in alto, affamato e assetato di sete dell'onore del Padre e della salute nostra. Bene si può, se noi vorremo, adempire in noi quella parola, siccome disse la dolce bocca della verità: se io sarò innalzato, trarrò tutto a me. E se mi diceste: io non posso salire perché è molto alto, io vi dico che egli ha fatto scalini del corpo suo. Levate l'affetto ai piedi del Figlio di Dio e salite al cuore che è aperto e consumato per noi, e giungerete alla pace della sua bocca e diventerete gustatori e mangiatori delle anime. Ecco il segreto per giungere all'immedesimazione col Cristo e con la sua opera, la croce. Essa ci dà Dio e ci dà le anime. Davanti a certe domande di sofferenza io titubo un istante. È la parte umana di me che trema. Ma mi pare che Gesù, in veste di mendicante, mi tenda la mano, e allora non so più negargli nulla e gli dico: anche questa sofferenza, o Signore, purché un'anima di più, ti ami. Oh, per l'anima unita a Dio strettamente, non vi sono confini e limitazioni di nessuna maniera. Essa, essendo spersa nel suo Signore come una goccia nell'oceano e una stella nel firmamento, ha davanti a sé lo spazio illimitato e libero nel quale Dio si muove. Cielo e terra, viventi e trapassati, tutti essa può contenere e aiutare. L'unione a Dio, quando è completa fino alla morte di croce, per essere simile al Dio uomo, ci dà veramente l'immagine e la somiglianza di Dio, di cui un lato del prisma è l'universalità e l'infinito. Non vi sono più limiti all'anima che si è data a Dio, come una festuca si dà all'onda che la porta. È Dio stesso che ci porta ad agire e a pregare a seconda del suo volere, e noi non siamo nulla, fuorché una volontà assorbita dalla sua volontà. Dolce schiavitù d'amore, che annulli la nostra personalità umana e ci sublimi nella stessa personalità del Cristo che ci assorbe. Chi potrà descriverti in tutti i tuoi fulgori, in tutte le tue elevazioni, in tutte le tue beatitudini? Comprendo il gesto dei serafini che si raccolgono adorando il Dio nelle grandi ali con le quali velano anche la fulgida faccia. Anche l'anima mia davanti al mistero di Dio che si curva sulla sua povera schiava in tutta la magnificenza dei suoi tesori. Si raccoglie, adorando, rinserrando in sé le vampe e gli splendori emananti da Dio, e tace, adorando. Davanti al poema di un Dio che ci ama, non v'è che un silenzio d'adorazione che sia degno di stare. Potrà parere brutto il dirmi schiava, poiché Dio ci ha fatti suoi figli e liberi, ma io penso che non v'è cosa più bella di questa, di rinunciare per amore a quella umana libertà di cui i figli d'Adamo sono così gelosi, e dire al Creatore: tu che m'hai fatto? Sì, oltre che padre creatore, padrone e re, poiché io sono un nulla che non sa reggersi solo. Se l'uomo può di suo arbitrio farsi schiavo del demonio, perché non deve potersi proclamare volontariamente schiavo di Dio? Io che conosco la mia debolezza, troppo debolezza, che mi nega di reggermi senza paura di nessuna soggezione, mi affido al più forte, a Dio, Signor nostro, e in tal modo metto me stessa al riparo dell'altro, dal nemico eterno. Oh, non mi pento di essermi donata. Non me ne pentirei neppure se il Signore non mi avesse dato tutto quanto mi ha dato di grazie per me e per tutti coloro che io gli raccomando. A me grazie infinite di luci, di protezioni, di progressi spirituali. Agli altri grazie contingenti ai momenti e ai bisogni dei singoli, ma tutte atte a far elevare un pensiero di riconoscenza a colui che ce le dona. Molto avrei da dire su quell'ultimo periodo della mia vita, ma mi parrebbe di sollevare i veli di un sacrario o di autoincensarmi. E allora mi taccio e concludo scrivendo a lei. Sacerdote, potrei anche omettere quanto voglio dire, più adatto ad esser detto a piccole anime che ancora non sanno cosa sia di buono, di paziente, di amoroso il Signore, ma glielo dico lo stesso per l'unica piccola anima che mi sono tenuta vicina durante questo mio lavoro voluto da lei, Padre, e che ho elevata al grado di uditrice perché mi richiamasse all'ordine se in qualche cosa alteravo senza volere i fatti. Sono così poco persuasa di essere qualcosa che temo sempre di dare di me un ritratto molto migliore dell'originale. Penso inoltre che a quest'anima che Dio mi ha messo al fianco, certo per qualche scopo di bene noto a lui solo, possano far del bene queste ultime parole. Dico dunque: nulla deve tenerci lontane da Dio col pensiero che siamo troppo meschini per avvicinarci a lui, come nulla deve farci trattenere da rendere realtà una ispirazione con la tema di non essere capaci di lavorare nella via del bene. Sono pieghi demoniaci, atti a paralizzare i nostri buoni impulsi e a tenerci divisi dalla fonte di ogni perfezione. Io non mi sono mai fermata a considerare quei ma e quei se tarpanti ali e mettenti in fuga le anime già volte a Dio. So benissimo che sono un ammasso di difetti, ma so anche che Dio lo sa più di me. So che Dio, nella sua giustizia, non pretende più di quello che noi possiamo dargli. So che l'unica cosa che offende Dio è il nostro volere fare il male deliberatamente e nonostante tutti i richiami e gli aiuti che Egli ci dà per fare il bene. So che anche le imperfezioni sono una dolorosa necessità che ci tiene umili e convinti che noi non siamo che vizio se lasciati a noi stessi e viventi solo nella carne della quale sono così superbi gli uomini. So che le imperfezioni sono una soave prova di cosa sia in ampiezza e profondità il cuore di Dio che le comprende e perdona. Sono contenta quando agisco bene, perché ciò piace al Padre mio, ma non mi avvilisco se ricado in nuove imperfezioni. Queste aumentano la mia umiltà e la mia riconoscenza, vedendo quanto è misericordioso Gesù con chi si fida di Lui. Egli è Salvatore, ed io presento a Lui le mie mancanze, man mano che le compio, perché Egli le annulli e continui con me la sua opera di Salvatore. Nulla mi farebbe andare lontano da Dio, eppure le colpe più gravi e che non oserei confessare alla giustizia umana. Da quando ho compreso esattamente quale sia l'infinita bontà del Signore, io non ho più tremato di nulla, arrivando persino a pensare che Egli mi ama tanto appunto perché io sono così imperfetta, nonostante il mio desiderio d'essere perfetta. E quanto più m'accorgo d'esserlo stata, imperfetta, tanto più vado a Lui gridando: «Gesù, pietà di me!» Se le anime sapessero di quale amore Cristo le ama, non un'anima si perderebbe, perché ad ogni loro errore correrebbero a ripararsi nel suo cuore misericordioso. Lo sbaglio è che invece si ha non confidenza, ma paura di Dio e del suo castigo. Un amore viziato nella forma e nella sostanza fa sì che le anime guardino a Dio come guarderebbero a un sovrano terreno e di un dispotismo autocrate e intransigente. Oppure non lo guardano neanche, si nascondono, lo fuggono, e così si perdono. Vi è ancora troppo giansenismo fra i cattolici. Perché stare lontani da Gesù per un eccesso di rispetto? Buona cosa il rispetto, ma è sempre lesivo dell'amore quando è spinto a troppo alto grado. Molto meglio l'amoroso abbandono di figli verso il padre che non di sudditi verso il monarca intangibile sul suo trono. No, andiamo a Gesù, andiamoci sempre. Se ci sentiamo puri da ombre di peccato, andiamoci, poiché Egli si circonda di puri. Andiamoci se peccatori, perché Egli ha lasciato i cieli appunto per redimere i peccatori. Andiamo a Lui per avere un freno alle nostre debolezze e un aiuto nelle nostre migliorie. Il pensiero «domani riceverò Gesù» È il più bel morso messo alle nostre passioni, sempre pronte a impennarsi come cavalli indomiti. E l'idea, oggi ho fatto piacere a Gesù, è il più bel viatico della nostra giornata, il balsamo d'ogni pena, il nepente per un riposo veramente vegliato dagli angeli. Dolci sonni d'una creatura che si abbandona al riposo con l'anima in pace con se stessa e con Dio. Dolci sonni che ristorano la carne e danno ali all'anima per elevarsi anche nel sonno sino a Dio. La vita nostra non deve essere tessuta di ipocrisia che pecca e poi si confessa per ripeccare poi, ma di amore che spinge al bene e che frena nel male per essere degne del bacio di Cristo. Se fummo buoni, andiamo a Gesù col nostro sorriso. Se fummo cattivi, andiamoci col nostro pianto di pentimento. Egli lo vuole asciugare. Sollevato da lui, il nostro avvilimento diverrà forza. Sopportato da noi soltanto, diverrà debolezza che ci tarperà le ali. La confidenza in Dio sopperisce a tutte le nostre manchevolezze umane. Non solo manchevolezze nel senso di peccato, ma anche manchevolezze nelle doti mentali e spirituali che in noi sono sempre imperfette. Appoggiandoci a Dio, tutto in noi migliora. Da anni mi accorgo che è Dio che agisce in me. Da anni, ossia da quando ho cancellato il mio io umano e mi sono fatta riformare da Dio, dimenticando me stessa e avendo solo di mira Lui. Anche le mie percezioni così vive di ciò che si agita in un altro cuore non hanno nulla di mio. Io sarei più sorda di una talpa a tutte le onde di suoni che le anime mie sorelle emanano, ma una forza molto al di sopra della mia mi rende capace di intuire i bisogni delle creature. Delle volte rimango a bocca aperta, scoprendo che, parlando così, quasi dietro suggerimento di un terzo, metto proprio il dito sul punto che duole. E convengo tra me. È proprio Dio che agisce per noi quando noi ci siamo abbandonati a Lui totalmente. Ugualmente dico alle piccole anime mie sorelle, il cui torto maggiore è quello di misurare Dio alla stregua umana, che se bisogna confidare infinitamente in Lui, non bisogna però pretendere che sia Lui quello che fa tutto. Ciò sarebbe stoltezza. Siamo noi che dobbiamo aiutare l'opera di Dio, mettendo tutta la nostra buona volontà, e una buona volontà tenace, a rispondere alle ispirazioni e al lavoro di Dio. Se noi facciamo resistenza, se vogliamo fare unicamente da noi o non fare nulla di nulla, non si riesce a nulla di buono. Noi dobbiamo aiutare col nostro buon volere Dio. Dio a sua volta ci aiuta e da questo scambio di aiuti sgorga il perfezionamento spirituale. Volere fare da noi sarebbe superbia, e la superbia distrugge. Perciò il nostro lavoro non lascerebbe nessun frutto, ma un vuoto desolante, se non un albero dai frutti avvelenati. Non bisogna accasciarsi se facciamo capitomboli. Anche questo accasciamento sarebbe ugualmente superbia. Siamo degli eterni bambini nella scuola dello spirito e i bimbi cascano spesso, ma non si fanno troppo male. Male se lo fanno gli adulti, che hanno le ossa dure e che sono poco pieghevoli. E del resto, se anche per disgrazia ci siamo fatti molto male, ragione di più per rifugiarci nel seno di Dio che ci guarirà di tutte le nostre bue. Se ce le chiudiamo in noi per orgoglio e per sciocca e inutile vergogna, finisce che da una iniziale sbucciatura facciamo venire fuori un tetano o una cancrena. Vorrei dire a tutte le piccole anime, confidate in Dio, fratelli, perché Egli è l'unico che non ha schifo di nessuno. L'uomo si ritrae, criticando e spregiando i colpevoli. Dio se li serra al cuore. I cristiani non procedono nella perfezione perché non sanno ancora chi è Dio, quali sono le sue doti e i suoi gusti. Giudicano Dio alla stregua loro, piccolo, gretto, vendicativo, intransigente, tenace nelle sue sostenutezze. Ma Dio è amore. Ma Dio ci vuole ad ogni costo. Ma Dio è morto per salvare noi, di cui vide i peccati fin da prima che noi fossimo. Le più dolci parole del Verbo furono dette per l'adultera, la peccatrice, la samaritana, per il ladrone e per il pubblicano. Gesù, che bollò a sangue la ipocrita bontà dei farisei, seppe trovare accenti di una misericordia sconfinata per i colpevoli che si riconoscevano tali, e come mondò i lebbrosi dalla malattia ripugnante, così rese candore alle anime insozzate che a lui venivano per essere mondate. Occorrerebbe sempre riflettere a queste verità evangeliche sottaciute da troppi e dimenticate da molti, verità dalle quali si sprigiona tutta la dottrina di misericordia e di confidenza che Gesù è venuto a bandire per portarci al cielo. Io voglio misericordia e non sacrificio, dice Dio. Questo bisognerebbe riscordarcelo sempre per confidare in Lui e per essere misericordiosi coi fratelli nostri. E qui ritorna quanto ho detto altrove. Se invece di imbottirsi la testa con tanti librini e con tanti libroni, i cristiani facessero del Vangelo il pane quotidiano del loro spirito, non faticherebbero nel procedere nella via regale dell'amore e dell'abbandono in Dio. Se fossero realmente nutriti della parola del Verbo, della parola delle parole, non vi sarebbero più gli egoismi che torturano, le durezze che inaridiscono, le diffidenze che assiderano, ma solo si camminerebbe nella luce, si vivrebbe nella carità, si riposerebbe nella pace, si nobiliterebbe la nostra persona col sacrificio che non pesa quando lo si ama. quanto santo ardire per la vita di ogni giorno e per le ore eccezionali della nostra esistenza si avrebbe se fossimo compenetrati dello spirito del Vangelo. Come tutto prenderebbe una voce, una luce, un aspetto diverso. Come può diffidare, disperare uno che in ogni momento sente risuonare in sé la parola di Cristo? Come può avere a ribrezzo il dolore uno che sa come il dolore fu sopportato dal Figlio di Dio per amore nostro? Come può aver paura di Dio uno che sa che Dio ci amò tanto da darci il suo stesso Figlio per redenzione nostra e a questo Figlio che ci ha amati fino a morire sulla croce ha rimesso ogni potere di giudizio? Come ancora titubare quando con l'anima che si liquefà di tenerezza leggiamo le parole della estrema preghiera di Gesù dopo la cena?